Scientificast, il podcast scientifico più ascoltato dei vermi che scavano tane, è la puntata 438.
Ciao a tutti!
Ciao Giuliana!
Ciao Andrea!
Come stai?
Tutto bene, tu?
Credo che siano decenni che non facciamo una puntata insieme.
Vero, sono meglio tardi che mai.
Sono emozionatissimo.
Non esageriamo.
Super emozionato.
Sei emozionato perché abbiamo una serie di argomenti super interessanti in questa puntata. Perché questa è stata una settimana molto interessante dal punto di vista scientifico. Ci sono tante notizie nuove e partiremo proprio da una che è stata abbastanza presente sui giornali, ovvero novità sulla fussione nucleare. Sì, fussione.
Fussione l'hai detto apposta per creare confusione nel pubblico, di la verità. Volevi dire fusione,
no.
Fissione, creare un po' di...
Esatto, no, è semplicemente che sono fusa
allora?
A quest'ora di venerdì. E allora parleremo solo di fusione nucleare, dopodiché nel servizio esterno parleremo di vescicole extracellulari e infine di wormhole.
E poi un pochino anche di novità, ma forse proprio giusto prima di salutarci. Comunque giustamente tu dici, il primo argomento di cui vogliamo parlare oggi è un qualcosa di cui in realtà si è già un po' sentito parlare, perché è un qualcosa di estremamente rilevante non soltanto dal punto di vista scientifico ma soprattutto dal punto di vista tecnologico ed economico, cioè la fusione nucleare. Che cosa è successo? Proprio in soldoni molto brevi, è successo che Lawrence Livermore National Laboratory negli Stati Uniti ha dichiarato di essere riuscito a fare una grande achievement, una grande innovazione, cioè quella di creare in un evento di fusione nucleare controllato più energia di quella che è servita per accenderlo. E voi mi dite, beh, finalmente, nel senso che comunque questa problematica, cioè il fatto che un reattore di qualunque genere, un oggetto che produce energia, riesca a produrre più energia di quella che gli serve per funzionare, è il primo passo per renderlo un oggetto che produce energia per davvero. Questa notizia è particolarmente interessante perché si tratta di un reattore a fusione nucleare a confinamento inerziale e non a confinamento magnetico, quindi diciamo è una tecnologia di cui ultimamente si sentiva parlare un po' meno in favore dell'altra. Il fatto di essere riusciti a costruire questo oggetto
è straordinario. Vogliamo fare un po' un esempio di che cosa significano queste due parolacce che abbiamo detto?
Allora, il confinamento inerziale sostanzialmente funziona in questa maniera. Tu prendi una pallina di idrogeno, degli isotopi dell'idrogeno che ti interessano, quindi deuterio e trizio, la congeli, la ricopri con un sottile strato di metallo pesante, può essere oro, rubidio, altre cose, comunque di solito metalli con uno Z molto alto, e poi la scaldi con un impulso di energia estremamente concentrato in maniera tale che la temperatura passi da svariate decine di gradi sotto zero, ma questo è irrilevante, cioè il fatto di partire da 200 gradi sotto zero o 200 gradi sopra lo zero per arrivare a qualche milione di gradi è la stessa cosa fondamentalmente, e la porti appunto a qualche milione di gradi. Come si fa questa cosa? Le palline sono molto piccole, l'ordine di grandezza diciamo è tra 1 e 5 mm di quello degli esperimenti che sono stati fatti, e i due metodi che sono stati investigati per fare questo riscaldamento estremamente violento e rapido sono usare un certo numero di laser ad altissima potenza o fasci di ioni pesanti, tipicamente di ioni della stessa specie con cui è stato fatto il coating di questa pallina. Questo perché il trasferimento di energia in un urto è massimizzato quando facciamo urtare due cose che hanno la stessa massa. Quindi se noi facessimo ad esempio la nostra pallina ricoperta d'oro, la massima efficienza nel trasferimento di energia dal fascio alla pallina stessa sarebbe sparandoci contro ioni di oro. Ok? Quindi quello che io devo fare sostanzialmente è preparare queste palline che sono congelate quindi a temperatura criogenica eccetera eccetera con questo coating metallico che è già abbastanza complicato, farle cadere in una camera da vuoto in maniera tale che siano raggiungibili da tutte le direzioni e da tutte le direzioni in maniera il più possibile isotropa colpirle con questi fasci di altissima intensità e di altissima energia. Perché in maniera il più possibile isotropa? Perché in questa maniera la pallina implode. Se io avessi l'energia che arriva tutta da una parte, la farei esplodere nella direzione opposta, cioè sostanzialmente sarebbe come se immaginiamo di colpire un palloncino pieno d'acqua con un colpo di pistola. Il colpo di pistola fa sì che il palloncino esploda e l'acqua venga espulsa nella direzione opposta rispetto a quella da cui arriva il proiettile. Se invece riuscissi a colpire il mio palloncino d'acqua con centinaia di proiettili che vengono da tutte le direzioni, l'acqua si troverebbe essere compressa tutta verso il centro. Non so se l'esempio è aiuto o confonde.
aiuta secondo me.
No, perché in effetti è un po', cioè è un po' difficile magari immaginare questa cosa. Cioè io prendo la mia pallina e cerco di trovare il modo di comprimerla il più possibile. Questo perché? Perché per innescare la fusione nucleare ho bisogno di temperature estremamente elevate e pressioni estremamente elevate. E allora quello che mi serve sostanzialmente appunto è riuscire a concentrare un'enorme quantità di energia intorno a questa pallina, il più possibile simmetrica, appunto per avere anche l'effetto di compressione. Questa cosa per certi versi è imparentata con le bombe al plutonio, nel senso che anche quelle vengono innescate facendo una serie di esplosioni chimiche intorno al nocciolo di plutonio per farlo implodere, per aumentare la densità. In quel caso si fa per innescare una fusione, in questo caso una fissione, scusate, in questo caso per innescare una fusione, cioè scaldare talmente tanto il gas da portare gli atomi i nuclei degli atomi di deuterio e tritio ad avvicinarsi a sufficienza per potersi legare. Il motivo
tra
per cui sì.
No, vai, finisci.
No, il motivo per cui di loro non vorrebbero avvicinarsi è il fatto che hanno la stessa carica elettrica, cioè i due nuclei sono entrambi positivi, quindi hanno una forza repulsiva che peraltro aumenta in modo estremamente forte quando si avvicinano, la forza repulsiva va come l'inverso della distanza al quadrato, quindi ogni volta che dimezziamo la distanza quadruplica, e questo su distanze che sono dell'ordine di 10 alla meno 15 metri, quindi insomma dobbiamo arrivare affinché possano interagire, quindi ci vuole effettivamente una forza mostruosa per avvicinarli, e questo è il motivo per cui servono temperature molto elevate e densità molto elevate, quindi diciamo questo effetto di compressione e di implosione è quello che ci aiuta a fare in modo che siano il più possibile tanti tutti insieme, tra virgolette, a poter interagire tra di loro.
Prima stavo dicendo che è molto interessante il fatto che hai citato le armi nucleari, perché in effetti questo laboratorio a San Francisco, dove è stato fatto questo esperimento, è proprio un laboratorio di ricerca pubblico che si occupa di sviluppare armi nucleari per gli Stati Uniti. E poi, diciamo, come spin-off quasi, fa anche lavoro di ricerca. E forse è uno dei pochi casi in cui stiamo facendo il contrario, cioè spesso abbiamo scoperto qualcosa e poi l'abbiamo applicato anche come arma per la guerra. Forse in questo caso studiare e dare soldi allo sviluppo di armi nucleari ci ha dato qualche sviluppo anche dal punto di vista fisico e scientifico.
Beh, diciamo che in qualche maniera in realtà, vabbè, non è una cosa bella sotto moltissimi punti di vista, però è abbastanza risaputo che per la ricerca per le armi i fondi sono di solito piuttosto ingenti, quindi diciamo non ci stupisce il fatto che ci siano delle ricadute tecnologiche rilevanti a partire da ricerca per scopi bellici. In questo caso specifico la fusione nucleare, le prime applicazioni della fusione nucleare sono state quelle per le bombe a termonucleari, cioè sostanzialmente costruire degli ordigni in cui queste reazioni termonucleari di fusione tra nuclei di idrogeno e litio o diversi isotopi dell'idrogeno avvengono innescate tipicamente da un'esplosione nucleare di una bomba a fissione, quindi una bomba al plutonio fa da innesco sostanzialmente per una bomba a fusione. Questo è però una, come posso dire, per ottenere questo genere di risultato abbiamo bisogno di mettere insieme una quantità di energia straordinariamente grande. Le bombe termonucleari, con ogni, diciamo, la maggior parte dei test che sono stati fatti, erano dell'ordine del megatone o più, cioè del milione di tonnellate di tritolo equivalente o più, che vuol dire centinaia o migliaia di volte più della bomba che ha distrutto Hiroshima. Quindi insomma stiamo parlando di oggetti che non sono neanche lontanamente confrontabili con quello che è una centrale per produrre energia, dove sì che vogliamo produrre tanta energia, ma vogliamo produrla per un tempo piuttosto lungo e in condizioni controllate ovviamente, quindi diciamo non possiamo pensare che la reazione avvenga molto rapidamente. Quindi paradossalmente è più facile innescare una reazione di fusione nucleare con tantissima energia incontrollata piuttosto che fare invece una reazione che si autosostenga e che duri per tempi lunghi, che però è quello che mi serve per fare energia. Cioè non posso pensare di procedere con un rilascio di energia mostruoso per un tempo molto breve e poi dopo un sacco di tempo arrivare invece a non avere nulla tra una e l'altra. In questo senso la fusione inerziale già ha questo un po' questo difetto, nel senso che di fatto tra una pallina e l'altra non succede niente. La pallina che dicevamo prima di combustibile viene fatta implodere ed è come se fosse una micro esplosione termonucleare, tra virgolette, che si sussegue tra, diciamo che si sussegue una dopo l'altra. Quindi la cosa che il goal per fare una centrale nucleare sarebbe a fissione basata su questo meccanismo, sarebbe quello di avere un continuo flusso di palline che cadono e di impulsi laser o di fasce di particelle che le colpiscono in sequenza. E questo ci porterebbe ad avere una produzione di energia che invece di essere una volta ogni tanto, come adesso nei laboratori di ricerca, in cui si riesce a avere tutte le condizioni per avere il migliore yield, diciamo, la migliore trasformazione di energia da energia potenziale a energia termica, sostanzialmente avere, diciamo, una produzione continua e intorno un sistema che possa assorbire il calore e convertirlo poi tipicamente in vapore per fare girare le turbine e fare corrente.
Infatti, diciamo, al NIF, che è il nome, poi l'acronimo del laboratorio specifico dove è stato fatto questo esperimento, cioè il National Ignition Facility, in realtà si può fare questo test una volta al giorno. Poi bisogna ritarare tutto il sistema, sostituire gli atomi di idrogeno, bisogna lasciare che il sistema sia raffreddato nuovamente, e quindi in realtà la produzione di energia sarebbe estremamente lenta per quello che è la richiesta di una vera centrale. Tra l'altro c'è un'altra cosa a cui bisogna stare attenti, ovvero si è detto che per la prima volta siamo riusciti a fare un processo di fusione nucleare con un bilancio energetico positivo, cioè l'energia che serve per innescare questa reazione è più piccola di quella che viene prodotta, in particolar modo è 1,5 volte, quella prodotta è 1,5 volte più alta di quella necessaria a far partire il processo. Però questo riguarda solamente il conto dell'energia necessaria, diciamo, l'energia che finisce su questi atomi, quindi l'energia che hanno gli impulsi laser quando raggiungono gli atomi di idrogeno, ma non il bilancio energetico totale. Quindi in realtà l'energia spesa per far sì che i laser raggiungano quell'energia che poi viene appunto ceduta agli atomi di idrogeno per l'implosione e così via è maggiore. Quindi attualmente, se noi facessimo un conto totale dell'energia spesa, siamo ancora in una situazione in cui spendiamo di più di quello che riusciamo a ricavare, anche se questo non toglie che si tratti di un risultato incredibile e che aprirà sicuramente delle strade per il futuro.
Questo sicuramente è un po', diciamo, c'è tutta una serie di motivi per cui questa cosa in realtà è opportuno che ci faccia saltare sulla sedia di gioia per dire ok, allora piano piano ci stiamo avvicinando al goal di produrre energia elettrica sostanzialmente carbon free e sostanzialmente priva di scorie. E il problema è che appunto intorno ci deve essere poi una centrale elettrica, che non è una cosa ovvia da costruire, cioè in questo momento noi stiamo parlando di sostanzialmente installazioni di laboratorio in cui avviene la reazione, ma la reazione avviene e viene poi monitorata, però non c'è poi tutto il resto a valle, per dire una cosa molto banale. Infatti ITER, per esempio, che invece è un reattore a fusione che è in costruzione ma con filamento magnetico in Francia a Cadarache, ci sono tutta una serie di magneti che sono fatti per tenere il plasma confinato all'interno di un ciambellone, il plasma girando all'interno di questo ciambellone piano piano interagisce, reagisce, fonde e si producono poi tutta una serie di particelle più pesanti, di nuclei più pesanti, tipicamente elio 4, e l'energia viene rilasciata al vessel, diciamo al guscio all'interno del quale cammina il plasma. Il plasma è a milioni di gradi e non deve assolutamente toccare la superficie circostante perché se no la distrugge. In compenso deve rilasciare energia per irraggiamento, i neutroni, tutto quanto, che invece può essere convertita in energia termica all'interno del vessel stesso e poi da lì raccolta. Questa serie di operazioni per poi raccogliere questa energia e trasformare in energia elettrica sono tutte di là da venire, di fatto, cioè non abbiamo ancora la tecnologia per farlo. Infatti prima dicevi ci vuole il tempo per raffreddarlo, questo se vogliamo un controsenso, cioè all'interno di una centrale termoelettrica quale poi sarebbe, questo è un po' un controsenso, cioè per raffreddarlo è il momento in cui tiri via l'energia che hai prodotto e la trasformi in un'energia meccanica che poi può diventare energia elettrica, quindi è esattamente il momento in cui fai la centrale elettrica. Lì invece per adesso devi raffreddare in maniera tale da ripetere l'esperimento e cercare di ripeterlo bene. Qui stiamo parlando di sincronizzare 192 laser ad altissima potenza a una precisione di miliardesimi di secondo per poter avere la reazione che funziona come si deve. Quindi, insomma, non è proprio banalissimo farlo, e quindi giustamente va ricalibrato tutto, e ogni esperimento è un po' un evento a sé stante. Poi giustamente nel momento in cui hanno fatto l'annuncio vuol dire che iniziano ad avere una tecnologia che consente loro di farlo non una volta nella vita, ma farlo una volta al giorno, sì, però diciamo ottenere un risultato che inizia a essere riproducibile. Una cosa interessante, sì, secondo me, è proprio su, invece sulle scorie nucleari, cioè uno dei problemi più grossi delle centrali a fissione è il fatto che vengono prodotti transuranici, cioè elementi più pesanti dell'uranio che hanno una vita media molto lunga, dall'americio 241, il plutonio, cioè sono tutta una serie di elementi che hanno una vita, un tempo di dimezzamento estremamente lungo, e questo ci genera la necessità di costruire dei depositi che possano, in cui queste scorie possono essere stoccate in sicurezza per centinaia o migliaia di anni. Questa è una cosa estremamente complessa da fare. Nel momento in cui noi avessimo reattori a fusione, creeremmo comunque radiazioni, perché deuterio è fatto di un protone e un neutrone, il trizio è fatto di un protone e due neutroni, e deuterio e trizio sono le due cose più semplici da far fondere tra di loro, perché hanno un solo protone per uno, quindi la repulsione coulombiana è quella minima, e hanno tanti neutroni, quindi diciamo se si scontrano la loro dimensione geometrica in qualche maniera è più grande, quindi è più facile che si scontrino e interagiscano. Ogni volta però che si scontrano un deuterio e un trizio e formano un nucleo di elio, si libera un neutrone. Quel neutrone viene assorbito da qualche parte e a lungo andare rende radioattivo il materiale in cui viene assorbito. Questo è un problema sì e no, nel senso che comunque i materiali che si possono produrre da intorno al ferro, il cobalto, il nickel, che sono il grosso dei metalli che circondano questo materiale, questi reattori, sì che possono attivarsi e diventare radioattivi, però hanno una vita media molto breve. Quindi in realtà anche se si producono delle scorie radioattive in un reattore del genere, si producono scorie radioattive che hanno una vita media breve e quindi non hanno tutte le problematiche che hanno quelle di un reattore nucleare a fissione.
Sì, diciamo che per concludere questo argomento potremmo dire che questi passi in avanti ci aprono delle speranze per il futuro di poter avere delle energie sostanzialmente pulite rispetto a quelle che abbiamo oggi, e che quindi possano far sì che noi continuiamo ad avere tutti gli agi e usare tutta l'elettricità a cui siamo abituati oggi. Però dobbiamo pensare che per ottenerla davvero, se le cose andranno bene, ci verranno comunque svariate decine d'anni. Ovviamente non possiamo prevedere quante, perché i problemi da risolvere sono ancora tantissimi, e noi lo vediamo nel nostro picco, nella ricerca, che magari pensi che per risolvere un problema ci vorrà un mese e poi ci metti un anno. Quindi non possiamo sapere quando, ma speriamo che le cose procedano nel modo giusto. Beh, nel frattempo non possiamo cullarci sulla speranza di avere questo tipo di energia.
Questo, cioè, assolutamente, c'è una battuta che circola,
investire anche sul resto.
C'è una battuta che circola da parecchio tempo riguardo la fusione nucleare, che dice la fusione nucleare fra 30 anni sarà l'energia che tutti utilizzeremo, e sono 30 anni che sentiamo dire la stessa cosa. Questo è quello che, la differenza è che adesso, voglio dire, ITER è in costruzione per davvero, e ITER sarà sicuramente una pietra miliare. Sulla fusione con confinamento inerziale, di quello di cui parlavamo oggi, si stanno facendo grossissimi passi avanti. Ora, io sono ancora un po' scettico, soprattutto per l'industrializzazione, cioè passare da oggetti che sono di laboratorio, gestiti come un laboratorio di ricerca, a oggetti che sono di fatto fabbriche che devono essere operate 365 giorni all'anno, 24 ore al giorno, non necessariamente dagli esperti, dai 500 esperti mondiali più ferrati di quell'argomento, ma da migliaia di operatori che hanno una formazione, diciamo, più generica, cioè non sono quelli che hanno pensato, costruito e coccolato. Questo sarà una difficoltà non banale, ma se non si fanno i primi passi diciamo, che stiamo facendo adesso, è inutile pensare a quelli che si potranno fare dopo, ecco.
Vero, vero. Ma lasciamoci con un po' di speranza e io direi di dare la linea a Giorgio che
ci ha intervistato
di vescicole.
Alessandro Strada del Politecnico di Milano e ci parlerà appunto di vescicole extracellulari.
Ciao amiche e amici di Scientificast. Sono qui oggi con Alessandro Strada, che è dottorando del Politecnico di Milano insieme al CNR, per parlare di un argomento che forse è un po' interdisciplinare. Infatti Alessandro lavora al Dipartimento di Chimica, quindi Ingegneria Chimica, del Politecnico di Milano, ma si occupa di un argomento che è un po' al confine tra biologia e chimica. Dico bene, Alessandro?
Esatto, esatto, Giorgio, grazie per questa possibilità.
Alessandro, infatti, e il suo gruppo lavorano sulle vescicole extracellulari, che, detto così, non è molto chiaro magari a tutti, anzi per me è primo. Sembra più una cosa biologica, poi vabbè, noi fisici e ingegneri, se usate le provette, non c'è molta differenza tra chimica e biologia, però sembra più una cosa da biologo questo. Cosa fate al... Innanzitutto, cosa sono queste vescicole e perché ve ne occupate al Dipartimento di Chimica?
Ma allora, innanzitutto, cosa sono le vescicole extracellulari? Non sono nient'altro che nano-microparticelle biologiche che contengono una grande varietà di molecole, proteine, peptidi, lipidi, acidi nucleici. La cosa interessante è che queste vescicole vengono generate, vengono secrete nell'ambiente extracellulare sia in condizioni fisiologiche che in condizioni patologiche. Quindi già questo ti può far capire come sono interessanti dal punto di vista sia medico ma anche chimico, ma anche dal punto di vista ingegneristico, perché, come probabilmente potremo parlarne più avanti, anche la possibilità di ingegnerizzare queste vescicole naturali è sicuramente un aspetto molto importante. E come detto te prima, è un argomento molto interdisciplinare, quindi spaziamo dalle nanotecnologie alla chimica, alla biologia, biologia molecolare, e ultimamente, negli ultimi anni, stanno avendo, diciamo, una grande importanza, ecco.
Ecco, cerchiamo un attimo di conoscerle meglio, di capire cosa fanno. Quindi, già il nome vescicole extracellulari fa capire che stiamo parlando, di che dimensioni stiamo parlando, ma sono nel nostro corpo e cosa fanno esattamente? Come le sfruttiamo, come le usiamo?
Allora, diciamo che le vescicole extracellulari possiamo dividere in tre grandi categorie in base alle loro dimensioni. Possiamo quindi dividerle in quelle chiamate esosomi, che sono le vescicole più piccole e hanno un'origine di endocitosi. Abbiamo poi le microvescicole, che sono leggermente più grandi, e infine un'ultima categoria, la meno interessante dal punto di vista della scienza, che sono i corpi apoptotici, che appunto derivano dall'apoptosi, quindi dalla morte cellulare programmata. Perché sono importanti? Perché svolgono una funzione principale di comunicazione tra le cellule, ovvero riescono a trasportare il loro contenuto, il loro carico, fra cellule e tessuti anche molto distanti tra loro nell'organismo. Quindi la loro funzione principale è quella della comunicazione intercellulare. Poi ovviamente, grazie alle loro caratteristiche, quindi alle proteine che presentano, ai peptidi, ai acidi nucleici, sono stati studiati anche per altre applicazioni, come possono essere il drug delivery, oppure la diagnostica e la terapeutica.
Ecco, quindi diciamo che sono un po' i messaggeri, no? Questo termine esatto. Si usa un po' per tutto, per un sacco di cose.
Esatto, esatto, esatto.
Sono i messaggeri all'interno del nostro organismo, ecco, delle nostre cellule.
Esatto.
E cosa ci fanno nel vostro laboratorio di chimica? Cosa combinate lì?
Allora, noi principalmente ci occupiamo di vescicole cellulari, ma per il loro isolamento e il loro confinamento su piattaforme analitiche. Ovvero, noi non sfruttiamo direttamente la loro funzione come messaggeri, ma preferiamo utilizzarla per un aspetto più diagnostico. Quindi, noi cosa abbiamo creato? Proviamo a creare delle piattaforme basate sulla microanalitica, basate sui peptidi, che sono piccole sequenze di aminoacidi, in modo tale da riuscire a isolare queste vescicole e, una volta isolate, poterne andare a fenotipicizzarle, ovvero andare a studiare quelle proteine che sono sulla loro membrana e vedere se riusciamo a dargli un aspetto più diagnostico della cosa, quindi vedere se alcune di queste vescicole possono essere utilizzate come diagnostica per malattie, come possono essere cancro piuttosto che malattie neurodegenerative.
Quindi, appunto, non sono messaggeri, ma a questo punto diventerebbero una spia del malessere
Esatto,
dell'organismo, eventualmente.
grazie proprio al fatto che sono prodotte sia biologiche che patologiche, noi sfruttiamo questa loro peculiarità grazie alla presenza di biomarcatori presenti sulla superficie di queste vescicole, quindi di proteine che in particolari malattie vengono overespresse, quindi ne troviamo di più rispetto a quando la cellula che origina queste vescicole è sana, e andiamo a verificare se effettivamente possiamo utilizzarle come materiale diagnostico, ecco.
Ecco, quindi questa è la parte diagnostica, cioè l'uso diagnostico, diciamo,
Esatto.
delle vescicole. Poi ci avevi accennato anche invece al drug delivery, che presumibilmente non è una cosa illegale, anche se il nome,
No, no,
se il nome
esatto.
lo fa supporre,
Esatto.
ma stiamo parlando di farmaci, giusto?
Possono essere utilizzate come trasporto di farmaci, quindi con quell'obiettivo di andare direttamente su una cellula bersaglio, quindi migliorandone l'efficacia, e essendo materiale naturale, la fortuna è che il nostro corpo le accetta molto volentieri, piuttosto che a materiale di sintesi, materiale sintetico. Quindi ultimamente si possono trovare gruppi di lavoro, gruppi di ricerca che sfruttano le vescicole cellulari per il trasporto sia di molecole che di farmaci, ma anche il trasporto di RNA piuttosto che DNA, il tutto proprio per la possibilità di arrivare direttamente alla cellula bersaglio senza che il tuo corpo possa comunque produrre, possa mostrare un certo, chiamiamolo, rigetto, ecco.
Ecco, in questo caso immagino che l'idea sarebbe appunto di racchiudere quello che vogliamo dare alle cellule dentro a queste vescicole, che a questo punto sarebbero, non so, prelevate dal paziente, diciamo così, o formate, create da zero in laboratorio.
Allora, diciamo che solitamente vengono isolate trovandosi praticamente in tutti i fluidi biologici, quindi dal sangue all'urina alla saliva, qualsiasi fluido del tuo corpo, vengono generalmente isolate, successivamente appunto ingegnerizzate, magari, perché no, proprio per indirizzarle su un target specifico e sfruttare quella che è la loro componente naturale. Tuttavia, però, essendo particolari, vescicole particelle, i metodi di isolamento talvolta non riescono ad isolarle perfettamente rispetto ad altre particelle che ci sono nell'organismo, ad esempio, ti posso dire le lipoproteine, che anch'esse sono particelle che più o meno viaggiano anch'esse nelle dimensioni di queste vescicole, e quindi molte volte ci si può ritrovare ad non avere un materiale completamente puro. Per questo motivo entrano gli ingegneri, o meglio, gli ingegneri biologi molecolari, che hanno, non dico inventato, hanno studiato un modo anche per generare in maniera sintetica, quindi come se fosse partendo da zero, costruendo come se fossero dei Lego queste vescicole, e farle effettivamente come volevano loro, ovviamente sempre rispettando quello che sono le regole della biologia, ovviamente. Però arrivare a simulare, ad avere lo stesso materiale sintetico che possa rispecchiare le caratteristiche e le proprietà di quelle che sono le vescicole naturali.
Quindi, diciamo, non sarebbero fatte proprio su misura per il paziente, ma comunque sarebbero più accettabili di magari portare il materiale appunto biologico o farmaceutico senza le vescicole.
Allora, diciamo che il vantaggio di farle sintetiche è che tu riesci a costruire il materiale naturale, quindi la tua a simulare la tua vescica naturale con determinate caratteristiche. Quindi, visto che queste vescicole possono non avere sempre lo stesso numero di proteine sulla membrana, possono non esprimere sempre esattamente quello che tu hai bisogno, potendole fare in maniera sintetica, ma cercando di mimarle, di mimare il più possibile quelle che sono naturali, è sicuramente un vantaggio rispetto a utilizzare quelle che sono completamente naturali. Okay. E ovviamente il poter inglobare al suo interno quello che si vuole, che sia un farmaco, che sia una molecola, ovviamente potendolo fare in laboratorio ha sicuramente un vantaggio piuttosto che utilizzare quelle direttamente naturali.
Sì, diciamo che sono più flessibili, ecco, magari.
Esatto, esatto. Il termine, sì, esatto.
Abbiamo quindi parlato del secondo aspetto, quello del drug delivery, e a questo punto ci manca il terzo aspetto di cui ci parlavi prima, che è quello della comunicazione cellulare. Dove entrano le nostre ormai amiche vescicole in questo ambito?
Allora, diciamo che forse questo è l'aspetto più conosciuto delle vescicole extracellulari, ovvero il loro ruolo nella comunicazione tra organi, tra tessuti in diverse parti dell'organismo. Come ho detto prima, al loro interno possiamo trovare diverso materiale biologico, che siano DNA piuttosto che proteine, piuttosto che lipidi. Quello che loro fanno è praticamente proprio come se fossero delle navette, come se fossero degli autobus che prendono dalla loro cellula madre e portano alla loro cellula di arrivo quello che può essere il loro materiale. Una volta rilasciati nelle cellule possono influenzare il comportamento della cellula bersaglio, che sia più o meno vicino ad essa, e alla fine, come possiamo dire, il loro ruolo di comunicazione cellulare può essere ricondotto alla fine al drug delivery. Più o meno l'idea è quella, ovvero il trasportare informazioni da cellula a un'altra cellula, dalla cellula al tessuto. Rispetto a un drug delivery dove siamo noi che magari somministriamo dei farmaci piuttosto che materiale dall'esterno, in questo caso le vescicole extracellulari fungono da trasporto all'interno del nostro corpo, per gli organismi all'interno del nostro corpo.
Quindi sono un po', diciamo, uno dei meccanismi per cui un gruppo di cellule diventa quasi tessuto, cioè comunicano tra di loro e
sì,
scambiandosi informazioni.
Esatto, è proprio un metodo di scambiare informazioni, di scambiare materiale biologico tra cellule e cellule, tra cellule e organismi, tra cellule e tessuti, cellule e organi.
Ecco, c'è un modo anche per sfruttare questo compito che hanno? Immagino, ad esempio, la possibilità di fare appunto direttamente drug delivery tra di loro, nel senso uso una cellula madre come partenza, sì, e poi lo comunico, cioè ci penserà lei poi a fare, sì, tutto il resto.
Sì, probabilmente entreremo penso in un campo molto da biologia molecolare, e diciamo che sì, sicuramente si può far overesprimere a delle cellule vescicole di un determinato tipo e quindi cercare di sfruttarle per un determinato scopo. Ovviamente dal punto di vista di ricerca in vitro questo è sicuramente più facile piuttosto che da in vivo,
certo.
Però è sicuramente una sfida che in questi ultimi anni ha visto le vescicole in pole position, ecco.
Bene, bene. Una ricerca, tra l'altro, magari non è così nota, ma cioè così nota per noi che non siamo dentro all'ambiente, ecco, difficile trovare, certo, magari qualcosa del genere sui giornali, però abbiamo visto che ha un'importanza decisiva a questo punto, sia per la cura che a questo punto la diagnosi precoce di, esatto, malattie come, appunto, esatto, dicevi, il cancro o simili.
Esatto, esatto, esatto. Infatti negli ultimi anni c'è stato uno sviluppo pazzesco di gruppi di ricerca in tutto il mondo che si occupano di vescicole extracellulari. Sono state, in Italia abbiamo la Società Italiana di Vescicole Extracellulari, c'è cioè la Società Internazionale di Vescicole Extracellulari, e diciamo che grazie a questi tre principali funzionalità. Sì, funzionalità delle vescicole, quindi che possono variare dalla diagnostica al drug delivery, al loro studio direttamente per la comunicazione. È veramente ampio il loro coinvolgimento, sia solo dal punto di vista di pura ricerca, ma anche dal punto di vista proprio applicativo nell'utilizzo in trial clinici, piuttosto che direttamente da aziende farmaceutiche, da aziende biotecnologiche. Ecco, come campo sicuramente è in continua espansione.
Quindi esatto, non solo ricerca di base, che comunque è, ricordiamo, importantissima, esatto. ma anche ricerca applicata.
Sì, ci sono industrie, start-up che si occupano di appunto di sintesi di queste vescicole, della loro ingegnerizzazione, della produzione di kit di materiale per il loro isolamento, per la loro caratterizzazione, che sono due aspetti molto importanti, in quanto avere il materiale più puro possibile, ma soprattutto ben caratterizzato, dove si ha la completa descrizione di queste vescicole, è sicuramente importante per poi arrivare al loro utilizzo in maniera corretta.
Perfetto, ringraziamo a questo punto Alessandro per averci aperto un mondo su questo ambito, appunto, come diciamo, sia interessante perché è multidisciplinare, sia perché ha questa ambivalenza tra ricerca di base e ricerca applicata. Se ci saranno sviluppi o domande ai nostri ascoltatori, come al solito, probabilmente ti chiederemo un aggiornamento, un approfondimento.
Assolutamente, spero di essere stato il più chiaro possibile. Vi ringrazio per il tempo e la disposizione.
Grazie a te e ridiamo la linea allo studio virtuale. Ciao.
Ciao.
Bentornati in studio, grazie Giorgio e grazie al tuo ospite per questo interessante contributo su un argomento come al solito in cui ero assolutamente ignorantissimo. Bene, ora Anch'io. Sarebbe il momento che tutti temo, io temo di più.
Dai, questa volta ti stupirò con effetti speciali.
Ma tu mi stupisci sempre con effetti speciali, tipo quando ti vedo sulla Rai, capito? Cioè, quello è già un effetto speciale mica da ridere.
Allora, sei pronto? Sei seduto?
Sono seduto, ma non sono pronto.
Qual è il mezzo di trasporto più usato dalle particelle elementari?
Essendo elementari, mi verrebbe a pensare qualcosa tipo lo scuolabus, ma non so perché, temo che sarà qualcosa di peggio.
No. L'automobile.
Si sente che il freddo sta arrivando. Winter is coming.
Esatto, ma poi ci sono queste pause che mi chiedo sempre se non ci sia qualcuno che ne so che alza il volume e dice: ma che è successo? Si è interrotto?
Ho messo pausa per sbaglio. È proprio calato il gelo più
calato
terribile
gelo.
Dell'inverno.
Ma ci sta, siamo a metà dicembre, insomma, un po' di gelo, cosa vuoi che sia?
Siamo a metà dicembre e fa freddissimo, tra l'altro, no, oggi un po' meno, però piove fortissimo qua. Cioè sta piovendo tutto quello, tutta la siccità, beati voi, tutta la siccità che abbiamo scontato negli ultimi mesi, invece ce la stiamo scontando adesso.
Guarda, potresti prendere un wormhole e andare da un'altra parte in cui invece trovi l'estate.
Beh, verrei già a Bari, prenderei anche due orecchiette, che è la cucina del sud Italia, che... io la adoro, ma purtroppo non possiamo ancora prendere il wormhole, ma l'automobile sì.
Allora, facciamo un recap di che cos'è un wormhole. Diciamo che per sapere cos'è un wormhole bisogna avere un paio di concetti che però secondo me sono ormai entrati anche nell'immaginario comune, per esempio di cosa sono i buchi neri. Perché spesso si pensa ai wormhole come qualcosa che ha a che fare con i buchi neri. Allora, facciamo una premessa. Noi fisici usiamo tantissima matematica per descrivere il mondo che ci circonda. Questa cosa, non so perché, inspiegabilmente, per un qualche, non so, qualche grazia divina, funziona benissimo in un sacco di casi. Cioè, i fisici teorici fanno delle robe, carta e penna, numeri, robe che non esistono nella realtà, e alla fine si trovano qualcosa che esiste e che gli sperimentali dopo qualche decina d'anni magari riescono a dimostrare. I buchi neri sono uno di questi esempi, cioè sono un qualcosa che sulla carta veniva fuori essere un po' strana, essere quella che si chiama una singolarità, un punto in cui sostanzialmente la matematica si comporta in modo diverso da quello che ci aspettavamo, ma poi alla fine si è scoperto che effettivamente i buchi neri esistono. I wormhole sono qualcosa che dovrebbe collegare due punti dello spazio-tempo lontani tra di loro. Anche qua, diciamo, per immaginarci
la singolarità è un concetto bellissimo, in realtà, voglio dire, è uno fratto x, dove è, cioè x uguale a zero, lì è una singolarità, è un buco in una funzione, un buco da qualche parte, no? Mi piace pensare che sia come uno fratto x che va all'infinito così, un buco.
Esatto, però tu non ti aspetti di trovare poi che questa cosa succeda davvero magari. E invece scopri che i buchi neri esistono, quindi hai questi...
Ma sì, se si può immaginare a livello matematico, si può immaginare anche nella realtà, no? Io sono abbastanza...
fantasia.
Ma sì, tutto sommato, tutto quello che si può pensare, dai, esisterà. Sono ottimista.
Lo vedremo. E per esempio i wormhole sono qualcosa del genere, sono qualcosa che dal punto di vista matematico noi riusciamo a immaginare, perché... In realtà noi siamo abituati a vivere in un mondo a tre dimensioni e a considerare il tempo come qualcosa di esterno a queste tre dimensioni, che scorre sempre nella stessa direzione e così via, ma in realtà la descrizione più matematica del nostro universo ha quattro dimensioni, quindi tre sono le dimensioni spaziali, la quarta è la dimensione temporale. Otteniamo questo spazio-tempo che sostituisce il piano cartesiano a cui siamo generalmente abituati, e il modo più facile di figurarsi questo cambiamento è quello di immaginarsi un tappeto elastico. Magari se siete andati in qualche festival scientifico avrete visto delle dimostrazioni in cui c'è un tappeto elastico dove al centro viene messa una sfera pesante che simula magari la presenza di un pianeta o di qualche oggetto massivo, e questo deforma lo spazio-tempo. Quindi sostanzialmente noi, deformando lo spazio-tempo, potremmo immaginare che il punto più, diciamo, che la strada più veloce per collegare due punti non sia una linea retta, ma sia un qualcosa che compie un percorso diverso, che in realtà segue questo spazio-tempo che non è più uniforme, dritto, come siamo abituati noi a immaginare le strade e i pavimenti, ma è più complicato, perché potremmo arrivare a quasi piegare due punti dello spazio-tempo rendendoli molto più vicini tra loro di quello che è il percorso che uno dovrebbe fare per raggiungerlo. Un esempio che si può fare è: immaginate di avere una collina, per esempio, e di voler raggiungere i due punti da un lato e dall'altro della collina. Potreste, invece che fare tutta la strada intorno o salire e scendere, potreste scavare un buco e arrivare da una parte e dall'altra. Questo è un wormhole. Cosa c'entrano i buchi neri di cui parlavamo prima? Secondo alcuni, i wormhole sono collegati ai buchi neri, cioè quando uno entra in un buco nero, entra in un wormhole, ovvero in questa strada che ti porta dall'altra parte all'uscita a trovare un buco bianco, cioè l'esatto opposto di un buco nero. Nel buco nero si può solo entrare e mai uscire, nel buco bianco puoi solo uscire e mai entrare. In realtà le cose sono complicate, perché se vi venisse voglia di provare a entrare in un buco nero per vedere se uscite dall'altra parte, sappiate che il tempo per percorrere il wormhole, quindi questo tunnel tra virgolette tra il buco nero e il buco bianco, fa sì che, cioè, il tempo è infinito. Quindi in realtà prima di arrivare dall'altra parte potreste non campare abbastanza. E in più, man mano che vi avvicinate al centro di questo tunnel, il tunnel si restringe, quindi diventa sempre più difficile riuscire a passare. Quindi, tornando all'esempio della collina, immaginate che al centro questo tunnel è strettissimo e si crea una fila infinita, quindi il tempo per andare dall'altra parte in realtà è sempre più grande, sempre più grande, va a finire che non arrivate mai dall'altra parte. Questo più o meno è il cappello introduttivo di Wormhole e buchi neri. Vuoi aggiungere qualcosa, Andre?
Sì, no, il fatto che essendo che il campo gravitazionale anche varia come l'inverso della distanza al quadrato, ma stiamo parlando di oggetti che hanno masse di ordine di alcune stelle che sono di dimensioni di pochi chilometri, quello che succede è che la differenza di gravità tra i vostri piedi e la vostra testa è tale da farvi diventare una fettuccina. Questo è un po' sgradevole. È un altro dei piccoli effetti collaterali
Potrebbe, sì.
dell'essere troppo vicini a una singolarità. Comunque dicevi sì, che
Ora,
questo è
che
un po'
cosa c'è di nuovo?
l'introduzione al magico mondo degli wormhole.
Sì, esatto. Cosa c'è di nuovo riguardo i wormhole? Allora, qualche giornale ha titolato che abbiamo creato un wormhole. Niente di più falso, non abbiamo creato nessun wormhole, ma siamo riusciti a fare una simulazione utilizzando un computer quantistico di quello che dovrebbe succedere all'interno di un wormhole. Quindi questo per ridimensionare un po' la notizia che è stata data. Ovviamente l'idea era di cercare di capire che cosa succedesse in un wormhole, ma anche di creare un wormhole in cui effettivamente si potesse passare da una parte all'altra, perché se io blocco la mia, per esempio, informazione a metà del wormhole, non posso proprio essere sicura di averne creato uno, potrei aver creato semplicemente una buca che, diciamo, non ha nessuna via d'uscita. E quindi in realtà la simulazione che è stata creata fa sì che il wormhole possa essere percorso e che ci sia stata una piccola informazione trasmessa da un lato all'altro di questo wormhole. È qualcosa che può ricordare l'entanglement quantistico, cioè il fatto che si possa trasportare informazione per strade diverse da quelle a cui siamo abituati.
Questa è una figata incredibile.
Vero?
Anche
Ho detto che
perché.
questa era una settimana piena di figate.
Sì. Scusate diciamo, il commento che magari non è proprio scientificamente il massimo dell'accuratezza, però è proprio, mi è venuto dal profondo del cuore. Cioè, perché effettivamente, vabbè, questa è una cosa che si dice sempre quando si parla di fantascienza. La prima cosa a cui deve pensare un autore di fantascienza è come aggirare il problema del portare le cose in giro per lo spazio in tempi che non sono migliaia di vite o milioni di vite di un essere umano, ecco, quindi questo è diciamo, qualunque cosa che ci porti anche solo un bit di informazione da un luogo all'altro dell'universo, trovando una scorciatoia, tra virgolette, in modo tale da farla arrivare prima di quello che dovrebbe, seguendo la strada banale, è comunque una roba straordinaria.
Sì, vero. Infatti, questo risultato è stato pubblicato su Nature e la capa di questo gruppo di ricerca, Maria Spiropoulou, è una fisica delle particelle del California Institute of Technology negli Stati Uniti e quindi diciamo quello che loro hanno descritto di aver fatto è di aver realizzato una sorta di versione virtuale dell'universo, di un universo, ma che hanno replicato esattamente il nostro universo e poi hanno provato a creare questo wormhole in modo da far passare dell'informazione da una parte all'altra. È una simulazione che usa una matematica un po' diversa da quella che si usa generalmente per descrivere i wormhole. Se qualcuno magari ne sa di più, avrà sentito parlare del ponte di Einstein-Rosen. Ecco, ora non entriamo troppo nel dettaglio, però ecco, questa soluzione matematica non viene utilizzata in questa simulazione, però è comunque un primo passo che, grazie all'uso di computer quantistici, ci ha permesso di effettuare una simulazione che altrimenti non saremmo mai stati in grado di fare con computer normali e che comunque ci può aprire qualche scenario in più per capire che cosa sta succedendo e magari trovare anche, chissà, qualche modo di utilizzare questi wormhole creati in laboratorio, cioè non wormhole creati in laboratorio, però di capire di più, insomma, che cosa si potrebbe anche provare a realizzare. Ci sono voci critiche su questo, in cui comunque si dice che tutto sommato, da questa simulazione non impariamo troppo rispetto a quello che sapevamo già sulla gravità quantistica, però secondo me invece anche questo è un risultato da non sottovalutare, cioè il fatto che si riesca finalmente a simulare delle teorie che prima non eravamo proprio in grado di simulare perché non avevamo la potenza di calcolo necessaria per farlo e che ora invece con i computer quantistici possiamo fare, secondo me è un grande risultato.
Questo assolutamente, ma a parte il fatto che quando si parla di computazione quantistica già si entra in un mondo dove effettivamente quello che potrebbe diventare possibile è quasi inimmaginabile rispetto a quello che è possibile adesso, quindi insomma è un altro mondo davvero mostruoso potenzialmente da esplorare. Tra l'altro abbiamo parlato di spazio e di viaggi nello spazio finora, stiamo registrando oggi che è la giornata nazionale dello spazio ed è, vabbè, ovviamente non andremo a dire andate da qualche parte a seguire qualcosa, anche perché, diciamo, a parte che è una roba che credo che per ora sia parecchio legata agli atenei, all'università e così via, sia a Genova che a Bari ci sono state delle iniziative, no? Mi confermi che anche da voi c'erano, per noi c'è stata una cosa piuttosto carina, rivolta molto agli studenti, soprattutto nei primi anni. Ed è
Sì,
niente, è una cosa
a
un
Bari
po'
c'è stata
particolare.
una bella iniziativa, con anche Guidoni, l'astronauta.
Sì, quindi diciamo testimonial anche d'eccezione. Noi abbiamo avuto soltanto un videomessaggio da parte di Nespoli, invece, so che era al CERN oggi, tra l'altro, per altri motivi. Comunque, la bellezza di questa giornata è che ricorda il fatto che per la prima volta che per la, diciamo, ricorda un evento particolare, cioè il lancio del satellite San Marco 1, che è stato il primo satellite completamente costruito e lanciato da staff italiano per mandarlo sostanzialmente. È stato in orbita per poco tempo relativamente, però diciamo l'Italia con quel lancio è stata sostanzialmente la terza nazione a gestire completamente il lancio di un satellite nello spazio dopo Stati Uniti e Unione Sovietica. Questa è una cosa che ricordiamo meno di quello che forse dovremmo, però cioè, è stato un bel risultato per la nostra tecnologia. Tuttora la Sapienza di Roma ha una base spaziale a Malindi. È gestita dall'ASI, dall'Agenzia Spaziale Italiana, e oggi viene utilizzata principalmente per seguire le missioni, nel senso che ci sono una rete di diverse stazioni spaziali a terra, di stazioni di, diciamo, di rilevamento, eccetera, che consentono la comunicazione costante, ad esempio, con la stazione spaziale. A seconda di dov'è, è in grado di comunicare con determinati punti sulla superficie della Terra, e la nostra stazione, appunto a Malindi, è una di quelle che vengono utilizzate per tutte le missioni ESA, ASI, anche NASA molto spesso. Quindi, insomma, l'Italia, tante volte tendiamo un po' a dimenticarcelo, però ha una storia di potenza spaziale non da poco. Ed è una cosa, secondo me, carina da ricordare. Un'altra cosa che ci terrei a ricordare, questo non te l'ho detto prima, quindi se ti sembrerà troppo una cosa da non dire, mi ucciderai, però tanto sei distante, e è questa. Si parlava tanto di viaggi nello spazio, c'è stato circa un anno fa una specie di call da parte del CERN per idee di fantascienza, e abbiamo partecipato un sacco di persone, e sta per uscire un libro di racconti di fantascienza con idee ispirate da fisici del CERN. Si chiamerà Collision di Comma Press e uscirà a gennaio dell'anno prossimo. Questo consiglio
Tra
di
cui
lettura, anche
diciamo chi ci
se
sarà anche,
è John
diciamo
Ellis.
chi ha dato idee.
John Ellis è sicuramente il fisico più famoso di quelli che hanno dato idee, che è un fisico
E
teorico
poi?
del CERN e l'inventore della parola diagramma a pinguino.
E
E poi ci sono un
poi?
sacco di scrittori molto importanti, tra cui Ian Watson o Moffat, insomma, cioè, potrebbe essere una cosa molto carina. Non diciamo altro.
Non vuoi svelare? Non svegliamo nient'altro?
No, no, va bene così, ci abbiamo già detto fin troppo.
Va bene. Magari lo diremo solo ai fedelissimi che ci seguono su Telegram e in chiusura vi ricordiamo che abbiamo due gruppi su Telegram, uno se volete solamente ricevere gli aggiornamenti delle puntate del podcast oppure degli articoli che pubblichiamo e l'altro invece se volete anche discutere con noi e con tutta la comunità ormai numerosissima che ci segue in cui ci sono esperti della qualunque e discussioni veramente varie ed eventuali. Altrimenti ci trovate sui vari social, su Facebook, su Instagram, dove ci trovate come SciCast, su Twitter e potete sempre iscriverci a info@scientificast.it.
Molto bene, direi che è giunto il momento di salutarci. Alla prossima.
Alla prossima, ciao a tutti.